State ascoltando SBS Italian.
Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di radio SBS per il programma di questo martedì 17 marzo 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Andrea Pagani. E apriamo allora dalla guerra in Medio Oriente, che ormai è entrata nella terza settimana dal suo inizio, ma di cui si fatica a vedere la fine. Il segretario dell'energia degli Stati Uniti, Chris Wright, ha dichiarato che il conflitto dovrebbe concludersi nelle prossime settimane, forse anche prima. Ascoltiamolo.
I think that this conflict will certainly come to the end in the next few weeks, could be sooner than that, but the conflict will come to the end in the next few weeks, and we'll see a rebound in supplies and a pushing down of prices after that. But yes, we were very aware that we would have short-term disruption.
E queste erano le parole del segretario dell'energia statunitense Chris Wright in merito appunto all'avvicinarsi, secondo lui, della fine del conflitto, mentre il portavoce delle forze di difesa israeliane Effi Defrin ha affermato invece che l'esercito della Stella di David prevede di proseguire la campagna militare contro l'Iran per almeno altre 3 settimane, con, si dice, migliaia di obiettivi ancora da colpire.
We have an orderly, well-planned combat strategy. We have thousands more targets in Iran, and we generate additional targets every day. The regime is already weakened, and we continue to weaken it more and more each day.
Queste le parole del portavoce delle forze di difesa israeliane Effi Defrin. Nel frattempo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che Teheran non ha chiesto agli Stati Uniti né un cessate il fuoco né l'apertura di trattative, smettendo quanto affermato in precedenza dal presidente americano Donald Trump.
E Trump, che in seguito alla richiesta di intervento di altri stati per contribuire a riaprire lo stretto di Hormuz, ha minacciato la NATO parlando di un futuro molto negativo qualora gli alleati degli Stati Uniti non offrissero assistenza, e ha annunciato la possibilità di posticipare il summit pianificato per la fine di questo mese con il presidente cinese Xi Jinping in attesa di capire la posizione di Pechino. Nel frattempo i mercati continuano a ballare, il prezzo del petrolio continua ad aumentare, ha raggiunto il livello più alto dal luglio 2022 domenica scorsa, e noi prima dell'inizio del programma abbiamo parlato di tutti questi temi con il giornalista, ex direttore dell'agenzia ANSA, esperto di questioni statunitensi, Giampiero Gramaglia, al quale abbiamo chiesto, alla luce delle dichiarazioni dell'amministrazione Trump, quale sia la situazione attuale della guerra e quanto siamo davvero lontani dalla sua fine.
La percezione, in particolare leggendo la stampa americana, è che il presidente USA Donald Trump affretta di dichiarare vittoria e di cessare l'aggressione all'Iran, che logora la sua immagine e la sua popolarità, stando ai sondaggi e all'andamento dei prezzi, in particolare quello della benzina nei distributori statunitensi. Però l'Iran, che pur è mal ridotto perché i bombardamenti lo hanno colpito e provato, ed è ormai esposto quasi senza difesa alle bombe e ai missili israeliani e americani, sembra avere, anzi ha, delle carte da giocare, in particolare sui fronti dell'economia e dell'energia, e rende a Trump difficile uscire dal conflitto, dichiarando raggiunti gli obiettivi, che tra l'altro non è mai stato chiaro quali fossero, e che comunque non sono stati centrati, che ci si riferisca al completo smantellamento dei programmi nucleari iraniani, all'azzeramento dei missili iraniani e al cambio di regime. Questo sembra l'obiettivo forse più lontano e anche ormai meno citato. Le forze armate, dal punto di vista del conflitto, le forze armate americane e israeliane continuano a colpire le installazioni militari e le infrastrutture iraniane, ma Teheran riesce a incidere sulla situazione, stravolgendo o almeno condizionando i flussi di petrolio mondiale, bloccando o rendendo pericolosa la navigazione nello stretto di Hormuz e frustrando quindi il desiderio di Trump di farla finita. Cioè, da una parte abbiamo la guerra delle bombe e dei missili, dall'altra abbiamo la guerra economica ed energetica, che è quella in cui l'Iran spera di avere alla fine in qualche modo ragione dei suoi aggressori. E l'Iran agisce anche nei confronti dei paesi vicini, dei paesi del Golfo, in modo da condizionarne l'immagine, da deteriorarne l'immagine di nuovi hub della finanza internazionale e di nuovi paradisi del turismo internazionale, perché colpisce centri dati, hotel, aeroporti, porti e anche adesso minaccia di colpire le banche, oltre naturalmente le basi degli Stati Uniti e dei loro alleati. Quindi c'è una strategia iraniana, leggo sempre, mi riferisco sempre ai giornali americani, che fa emergere la vulnerabilità dei gangli critici dell'economia globale. E Trump si trova in difficoltà, la reazione iraniana lo ha sorpreso e adesso lo costringe sulla difensiva dal punto di vista politico ed economico. Il Washington Post ha questa descrizione: il presidente è sempre più agitato e irritato dalla copertura giornalistica che non esalta i suoi successi, sempre colpa dei giornali che non scrivono quello che lui vuole, e non è riuscito a spiegare agli americani perché ha iniziato questa guerra e come ne uscirà. Intanto il bilancio dei caduti sali, i prezzi della benzina alle pompe vanno su e i mercati finanziari vanno giù. Anche alcuni dei suoi sostenitori contestano i suoi piani e i tassi d'approvazione sono in calo. Questa sintesi del Washington Post, fatta sul giornale di lunedì mattina negli Stati Uniti, mi sembra al momento una buona fotografia della situazione, almeno per quanto riguarda la Casa Bianca e il suo inquilino.
Siamo in compagnia del giornalista, ex direttore dell'ANSA ed esperto di vicende statunitensi Gian Piero Gramaglia, con il quale stiamo analizzando le principali evoluzioni del conflitto in corso in Medio Oriente. Gian Piero, hai menzionato la crisi energetica e uno snodo principale del conflitto, ovvero quello relativo allo stretto di Hormuz. In seguito alla richiesta di sostegno militare rivolta a diversi paesi per riaprire lo stretto, Trump ha minacciato la NATO di un possibile futuro molto negativo in caso di mancato supporto agli Stati Uniti. Come vanno interpretate le parole del presidente americano e quali reazioni sono arrivate o dobbiamo aspettarci dai paesi dell'Alleanza Atlantica?
Allora, la situazione è complicata e dal punto di vista europeo oggettivamente difficile da comprendere. Cioè c'è stata una chiamata alle armi da parte del presidente Trump, dei paesi europei e degli altri paesi interessati al transito delle petroliere nello stretto di Hormuz, per esempio il Giappone e la Corea del Sud, e però chiamata alle armi per venire in sostegno degli Stati Uniti, che hanno avviato una guerra non solo senza consultarsi con gli alleati europei, ma chiaramente in contrasto con gli interessi economici di quelli che fino a qualche tempo fa erano i loro alleati europei. Adesso gli europei, i paesi della NATO, ma anche appunto Giappone e Corea del Sud, vengono chiamati a togliere le castagne del fuoco di Trump. Ora, una risposta coordinata non c'è stata ancora. Forse verrà, ma come al solito le previsioni europee sono sfumate, dal Consiglio europeo che si terrà giovedì e venerdì, il 19 e 20, a Bruxelles. Però alcune risposte sono già venute. La più significativa, la più netta, è stata per il momento quella del cancelliere, almeno fra i grandi paesi, quella del cancelliere tedesco Friedrich Merz, che ha detto un no chiaro, non intende impegnare la Germania in una guerra navale nel Golfo. La posizione della Gran Bretagna è analoga risposta è venuta da Starmer, che pochi giorni fa si era sentito dire, tra l'altro, ma le contraddizioni lo sappiamo, le contraddizioni di Trump non fanno più notizia, si era sentito dire da Trump nel momento in cui gli aveva offerto l'aiuto per proteggere i paesi del Golfo, non per intervenire nel conflitto, che non, l'America non ne aveva più bisogno e che lui voleva soltanto saltare sul carro del vincitore. Adesso l'America gli chiede di mandare le navi per tutelare la navigazione nello Stretto di Hormuz. In tutto questo discorso non entra la Cina, perché gli iraniani hanno sempre detto e stanno confermando che le navi cinesi possono andare e venire tranquillamente, che non saranno certo loro ad attaccarle. Quindi la Cina si chiama fuori ed è fuori da questo discorso. Gli altri paesi hanno tutti un problema di costi dell'energia, da quelli asiatici che importano l'energia dal Golfo e la cui energia transita sì quasi tutta dallo stretto di Hormuz, i paesi europei che importano energia anche di lì, ma hanno anche altre fonti. Ma che ci sia una risposta positiva a questa chiamata alle armi di Trump non si intravedono i segni. Anche la NATO ha detto che quella non è una sua zona di intervento, quindi non spetta alla NATO intervenire in quell'area, e se Trump minaccia serie conseguenze penso che l'Europa possa anche aspettare di vedere quali saranno, perché questo è un vicolo cieco, o per usare un gioco di parole magari infelice, uno stretto di mare, un braccio di mare cieco in cui Trump è andato a infilarsi con la sua decisione di aggredire l'Iran senza nessun coinvolgimento degli alleati europei, che forse avrebbero provato a distoglierli.
E questa era parte dell'analisi del giornalista, ex direttore dell'agenzia ANSA, nonché esperto di questioni statunitensi, Giampiero Gramaglia, che ha anche parlato dell'attacco alla base aerea di Ali al-Salem in Kuwait, base che ospita personale e mezzi militari statunitensi, ma anche italiani.
Abbiamo dunque chiesto al giornalista ed ex direttore dell'ANSA, Giampiero Gramaglia, di ricostruire cosa è successo e qual è stata la reazione del governo italiano.
C'è stato un attacco alla base, probabilmente un attacco non diretto contro la presenza italiana, ma la base è una base anche americana, quindi era più l'obiettivo dell'attacco era la base in quanto base americana, però per la seconda volta, era successo qualche giorno fa a Erbil nel Kurdistan iracheno, è successo adesso nel Kuwait, l'attacco ha colpito dei mezzi italiani, dei mezzi appartenenti ai contingenti italiani che si trovano in quella base. A Erbil era stato danneggiato un camion, invece in Kuwait è stato danneggiato e pare semidistrutto e comunque messo fuori uso un drone che era utilizzato dal contingente italiano lì presente per operare. Ora, il governo italiano ha protestato per questo attacco che non sembra venire direttamente dall'Iran, ma essere stato condotto magari da forze o da milizie pro-iraniane che agiscono nella zona. Senz'altro questo vale per quello nel Kurdistan, per quello del Kuwait ancora ci sono accertamenti in corso. Però l'opinione pubblica italiana si pone anche in questo momento degli interrogativi. Perché ci sono contingenti militari italiani in Kuwait e nel Kurdistan iracheno? Perché sono lì per, come dire, garantire la sicurezza di un'area che è ancora sotto lo shock dell'onda lunga, delle conseguenze a livello anche di movimenti terroristici tipo l'ISIS, dell'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti nel 2003, altra iniziativa a cui non tutti gli alleati europei diedero sostegno, l'Italia per la verità sì. E perché poi questi soldati sono impegnati in aree in cui di fronte al conflitto non hanno ruolo, perché infatti passano il loro tempo nei rifugi, donde il fatto che non ci sono vittime per fortuna e giustamente fra i soldati italiani. Se possono passare il loro tempo nei rifugi possono anche ritornare a casa, perché evidentemente non sono essenziali né funzionali all'andamento del conflitto in questo momento. E infatti i contingenti sono stati dal governo italiano drasticamente ridotti e gli uomini, come dire, non essenziali sono stati portati per il momento in aree sicure. Gli interrogativi riguardano anche la presenza dell'UNIFIL, contingente molto più grosso con un impegno italiano di oltre 1.000 uomini, che da decenni è lì sulla frontiera tra Libano e Israele a vedere che cosa succede e, quando succede qualcosa, nascondersi nei rifugi e aspettare che la buriana passi. Lo stanno facendo anche in questo momento.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.